Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Gianmarco D'Agostino, l'album di fotografie, a Regina, mia nonna. Grembiulino nero, colletto bianco, fioco rosso. Così mi dovevo presentare il primo giorno di scuola elementare. La spada da moschettiere, mia fedele compagna di avventure dallo scorso carnevale, era dovuta rimanere a casa. Con la bocca imbronciata varcai la soglia ostile della classe e volai all'ultimo banco senza guardare in faccia nessuno. Non ricordo molto di quella mattina traumatica. La voce dolce e severa della maestra Letizia, l'angoscia del quaderno di aritmetica con la copertina blu, la gioia di assaggiare le merendine che i compagni ti offrivano quando avevi dimenticato a casa la tua, mi sarebbero diventate familiari solo dopo qualche tempo. Di quella mattina ricordo il sordo desiderio di andare a casa e non tornare mai più a scuola. Abitavo con mamma e papà in un appartamento alla periferia di Firenze, in una zona tranquilla vicino alla scuola. Negli anni a seguire sarei tornato a casa a piedi con il nostro vicino, un maestro di un'altra sezione della stessa scuola, e nell'ultimo anno avrei avuto il permesso di tornare a casa da solo. Ma in attesa dei cambiamenti di orario di mia mamma, per i primi giorni sarebbe stato mio padre a chiedere un permesso in ufficio per venire a prendermi e portarmi dalla nonna. Non ricordo che mio padre abbia mai avuto un motorino, eppure vedo ancora le mie mani aggrappate a lui e sento il vento sulla faccia che mi faceva chiudere gli occhi. Il pranzo dalla nonna Regina era sempre una festa, ma quel giorno il risotto al pomodoro era speciale, aveva il sapore della libertà. L'unica cosa che guastava il piacere di schiacciare i chicchi nel piatto e costruire stradine con la forchetta erano le sue domande sul primo giorno di scuola. Mio papà non era neanche salito perché doveva rientrare subito al lavoro. Si era limitato a chiedermi se era andata bene, ma con mia nonna ero costretto a mettere insieme qualche parola, anche se svogliata. Per fortuna, già nel servirmi le sue cotolette impanate, la nonna aveva smesso di tormentarmi e aveva cominciato a lamentarsi dell'ennesimo viaggio di mio nonno Giuliano, che la lasciava sempre sola a casa. Masticando avidamente quella carne croccante, la lasciavo parlare e già pregustavo il pomeriggio di cartoni animati che sentivo di essermi meritato. Mentre mi toglievo quell'odioso grembiule, quasi strappando il colletto, il mio piano fu miseramente spazzato via dal suono del campanello. La nonna annunciò che la signora De Maio, la sua vicina, era venuta per il caffè e mi ordinò di andare a lavarmi le mani per poi raggiungerla in salotto. Era veramente troppo. Dopo la terribile mattina di scuola, la noiosissima vecchina del piano di sotto mi avrebbe strizzato le guance, come faceva sempre, e avrebbe occupato per tutto il pomeriggio l'unica stanza della casa con il televisore. Scappai in bagno con l'intenzione di restarci chiuso tutto il tempo necessario ad evitare quella tortura. Ma la nonna venne a stanarmi, perché la signora De Maio voleva sapere tutto del mio primo giorno di scuola, un passo così importante di cui lei conservava un ricordo nitido e magnifico. Offrii le mie guance rassegnate alle sue mani bitorzolute e dissi sinceramente che questa cosa della scuola non faceva per me. Uscii dal salotto chiedendomi perché ridessero così tanto mentre scartavano l'ennesimo cioccolatino dopo il caffè e cercai il conforto di un cuscino morbido in camera da letto. La camera di mia nonna aveva due letti separati dove un tempo aveva dormito separata con mio nonno, ma probabilmente a un certo punto, prima che io ne avessi memoria, avevano deciso che non erano abbastanza separati e mio nonno era andato a dormire nel suo studio. A me tutto questo sembrava normalissimo, anche perché il letto accanto alla nonna era il mio. Nelle notti in cui restavo a dormire da lei, mi piaceva addormentarmi mentre la nonna ascoltava musica classica alla radio o mi cantava quella canzone in francese che le chiedevo sempre, «Au clair de la lune, mon ami Pierrot». ma di pomeriggio quella stanza non mi piaceva. Era troppo luminosa, non c'erano musica né canzoni e l'armadio color crema grande fino al soffitto mi dava un senso di oppressione. Scesi dal letto con una smania che non conoscevo, un misto di rabbia, noia e preoccupazione per il giorno dopo, quando, forse, mi avrebbero obbligato a tornare a scuola. Avrei urlato e pianto e li avrei convinti a lasciarmi a casa, o almeno a lasciarmi portare la mia spada. Forse era questa voglia di ribellione che mi spinse a entrare per la prima volta da solo nello studio del nonno. Era una piccola stanza che restava quasi sempre chiusa, sia che mio nonno riposasse, sia che fosse in giro per i suoi viaggi. Le uniche volte in cui era ammesso lì dentro era quando il nonno passava lunghe ore al telefono parlando di cose da grandi. In quei momenti potevo giocare con le macchinine sul pavimento, ma senza fare rumore. La stanza adesso mi appariva molto diversa. Le persiane semichiuse, la penombra ancora calda di metà settembre, un odore che non sapevo decifrare, come di fumo profumato, facevano sembrare lo studio del nonno una soffitta piena di misteri. Alle pareti erano appese fotografie di uomini con la barba e i capelli lunghi, di cui non sapevo nulla. Nel silenzio e nella solitudine, quegli sguardi e quei sorrisi erano ancora più enigmatici. La nonna si sarebbe molto arrabbiata se mi avesse trovato lì, ma almeno per il momento era troppo occupata con la signora Strizzaguance. Mi sedetti a terra, assaporando il piacere della clandestinità. Davanti a me alcuni scaffali traboccavano di libri, riviste, album fotografici di plastica colorata. Mi misi a sfogliare uno degli album di foto, tanto per fare qualcosa in attesa di una buona idea su come passare il tempo, aspettando che la mamma venisse a prendermi. Persone sconosciute mi guardavano dalle fotografie, scattate chissà dove e chissà quando. Ogni tanto spuntava il viso familiare del nonno, più giovane, a volte con espressioni che non riconoscevo, come in quella foto in cui rideva tenendo un pappagallo gigante appollaiato sul braccio. Presi un altro album, ma in questo non trovavo neanche una persona conosciuta. Stufo, lo rimisi al suo posto, cercando di non lasciare tracce, deciso ad andarmene, quando notai un album isolato dagli altri, più grande, appoggiato sullo scaffale della libreria. La copertina non era di plastica a colori sgargianti, ma di cuoio marrone scuro e decorato. Lo presi con una delicatezza che non sapevo di avere e lo aprii. Nella prima pagina c'era un biglietto incollato, scritto con una calligrafia molto fine, ma ancora non sapevo leggere. Le pagine erano di cartoncino nero, con tante foto senza colori, alcune sbiadite, altre rovinate, ma tutte vecchie e accompagnate da brevi scritte. Come erano diverse dalle foto che mi facevano mamma e papà in vacanza, e anche da quelle del nonno da giovane. Le persone erano spesso serie, ma vestite in modo buffo. Dovevano essere di 100 anni fa. Poi, all'improvviso, riconobbi il nonno e la nonna, giovani e sorridenti, mentre tenevano in braccio un bambino paffuto con il ciuffo a banana. Anche non sapendo leggere la scritta, quel bambino doveva essere la mia mamma appena nata. Nelle pagine successive, poco a poco, il viso della mamma diventava simile a quello che conoscevo, prima nel passeggino, poi nel box, davanti alla torta del suo primo compleanno, vestita da ballerina, seduta nel primo banco con il grembiule e il fiocco e le braccia incrociate sul petto. Forse il suo primo giorno di scuola. E poi comparve la mia faccia sorridente, senza denti davanti, con un piccione bianco in testa. Rimasi sospeso qualche secondo perché non ricordavo di aver mai dato da mangiare agli uccelli. Poi capii che quel momento in bianco e nero non era mio, ma della mamma alla mia età. Proprio ora che il gioco cominciava a piacermi, le pagine erano finite. In fondo erano rimaste alcune fotografie ancora da attaccare. Sembravano le più vecchie e rovinate, ma non ebbi il tempo di guardarle perché la voce della nonna mi chiamò per salutare la signora De Maio. Chiusi istantaneamente l'album e cercai di rimetterlo dove era e com'era. Mi alzai con un vago senso di nostalgia e andai a presentare le mie guance al rapporto. «Mia cara Cristina, conserva gelosamente questo album di fotografie che col passare degli anni ti diventerà sempre più caro. Potrai così avere il ricordo della tua primissima infanzia, dei nonni e dei genitori che ti hanno dato la vita e ti hanno allevata. Con tutto l'affetto ti bacia il tuo papà. Roma, 2 febbraio 1965. Circa 30 anni dopo il mio primo giorno di scuola, l'album di fotografie con la copertina di cuoio decorato era tornato tra le mie mani e potevo leggere il biglietto incollato in prima pagina con la dedica del nonno a mia madre. Nel corso del tempo il nonno se ne era andato per l'ultimo viaggio. Nonna Regina aveva continuato a lamentarsi ed io avevo terminato gli studi. Per lavoro avevo cominciato a raccontare storie attraverso il cinema. Ed era stata una di queste storie che mi aveva spinto a sfogliare di nuovo quelle pagine di cartoncino nero. Qualche tempo prima, attraversando Ponte Vecchio, avevo notato una lapide in ricordo di Gerhard Wolff 1886-1962, console tedesco a Firenze dal 1940 al 1944, che si adoperò col ruolo decisivo per la salvezza del Ponte Vecchio e fu determinante per il rilascio di perseguitati politici ed ebrei. Incuriosito da un uomo che sembrava aver fatto tanto bene alla mia città, mi misi sulle sue tracce. Cominciai le mie ricerche leggendo il libro scritto da David Tutev nel 1966 che racconta, con testimonianze dirette, del console tedesco che durante gli anni drammatici dell'occupazione nazista divenne piuttosto il console di Firenze. Mi trovai rapito di ammirazione per Gerhard Wolff e per i suoi continui tentativi di salvare Firenze dalla furia nazista. Gli accordi segreti con il soprintendente ai beni artistici per nascondere numerose opere d'arte evitando che venissero trafugate, le corse in macchina a Villa Triste per strappare prigionieri politici e partigiani dalle torture del comandante Mario Carità, i documenti ufficiali falsificati per evitare la deportazione di alcune famiglie ebree. Una testimonianza mi colpì in modo particolare. Tra gli ebrei residenti a Firenze nel 1944 c'era Bernard Berenson, uno dei più celebri critici d'arte dell'epoca. Le SS lo stavano ancora cercando quando scrisse una lettera al console Wolff per ringraziarlo di aver taciuto il suo nascondiglio. «Caro dottor Wolff, quando la guerra sarà finita, se ne vedrò la fine, vorrei istituire un nuovo ordine per l'umanità. Verrebbe attribuito a quanti hanno fatto del loro meglio, compatibilmente con i propri doveri, per dare una svolta umana agli eventi e alleviare le sofferenze. In questo ordine riserverei a voi uno dei primi posti». Perché la massima autorità civile del Terzo Reich in Toscana disubbidì agli ordini di Hitler per salvare Berenson ed altri ebrei? Che cosa spinse il console Wolff a rischiare la propria vita? Ancora non sapevo che pormi queste domande mi avrebbe coinvolto in un viaggio avventuroso negli archivi storici di Firenze, Roma e Berlino, mi avrebbe spinto in Polonia a calpestare la neve di Auschwitz e mi avrebbe portato fino a Gerusalemme. E certamente non avrei mai immaginato che la ricerca di un uomo così lontano da me nel tempo e nello spazio mi avrebbe fatto scoprire la vera e per me inimmaginabile storia della mia famiglia. Come primo indizio, scelsi una delle fotografie del libro scattata il 25 marzo 1955. Il sindaco Giorgio Lapira, mentre consegna a Gerhard Wolff la cittadinanza onoraria di Firenze per le sue opere di bontà, compiute col rischio costante della persona. Sulla foto, in basso a sinistra, era riportata la scritta «Foto Locchi», uno storico studio fotografico di Firenze ancora in attività. Grazie all'aiuto della proprietaria, trovai numerosi scatti di quella giornata e la fisionomia del console cominciò a diventarmi familiare. Allargando la ricerca, scoprii che in archivio erano conservate molte altre fotografie di Wolff nei primi anni 40, ritratto nelle occasioni ufficiali del consolato e durante alcuni ricevimenti nella sua villa vicino a Fiesole. Questo perché già in quegli anni Foto Locchi era di fatto il fotografo ufficiale di Firenze e immortalava fatti di cronaca, eventi sportivi, visite di personaggi famosi. Accanto alla documentazione della vita quotidiana di Firenze, l'attività dello studio era anche rivolta a servizi fotografici privati, molto richiesti dai fiorentini per la qualità e la cura artistica. Secondo la proprietaria, era molto probabile che anche la mia famiglia avesse nei suoi album alcune foto scattate da Locchi. Non tornavo spesso a casa di mia nonna. Negli anni, il nipotino affezionato che si faceva cantare, au clair de la lune, si era trasformato in un giovane uomo sempre troppo impegnato per passare del tempo con la nonna ultra ottantenne. Andare a trovarla voleva dire essere investiti da un fiume di parole, commenti ai telegiornali, dettagli dei suoi acciacchi veri o immaginari e ricordi in ordine sparso. Ma quel pomeriggio ero io a caccia di ricordi e avrei cercato di arginare la piena, con tutta la pazienza possibile, con domande precise e magari con i cioccolatini dopo il caffè. La nonna fu colta di sorpresa dalla mia richiesta di sfogliare insieme un vecchio album di fotografie. «Quale album?» mi chiese. Io non sapevo se si trovasse ancora nello studio del nonno dietro quella porta sempre chiusa. Le descrissi l'album con la copertina di cuoio decorato, e certo fu una mia leggerezza pensare che 30 anni potessero essere sufficienti a mettermi al riparo dal rimprovero di aver curiosato tra le cose del nonno. Offrendogli il braccio per affrontare il lungo cammino tra la cucina e lo studio, tornai il nipotino al suono di «Me chante». Rimproverarmi in francese era un'abitudine che la nonna non aveva mai perso. Aiutai la nonna a sedersi sul letto di suo marito e lei si accomodò delicatamente, come per non sgualcire il copriletto nel caso che il nonno fosse tornato. Io mi sedetti a terra, con la schiena appoggiata agli scaffali, come quel lontano pomeriggio del primo giorno di scuola. «Mia cara Cristina, conserva gelosamente questo album di fotografie». Mi commossi leggendo queste parole e mi sorprese che non accadesse lo stesso alla nonna. Forse stava ancora cercando di capire quando e come le fosse sfuggito il controllo su quella peste di nipote, o forse si era commossa già molte volte sfogliando l'album durante gli anni. Eppure sembrava proprio che fosse rimasto nella stessa posizione in cui l'avevo lasciato. Mentre giravo piano le prime pagine, nonna indicava le immagini e pronunciava a voce alta i nomi dei suoi genitori. «Nonna Sara, nonnissim». Li chiamava nonni, forse perché in quel momento, sulle pagine di cartoncino nero, erano incollate le foto dei nonni di sua figlia Cristina, mia madre, a cui l'album era dedicato. Le chiese di nissim. Non avevo mai sentito quel nome che sapeva di esotico e di antico. Toccando i contorni ondulati del primo piano di un uomo sui 50 anni, con i baffetti alla Charlot o come Hitler, rispose che il mio bisnonno Narciso, come lo chiamavano in Italia, sì, Narciso mi suonava lontanamente familiare, era morto molto prima che nascessi. La bisnonna Sara, invece, qualche mese prima di andarsene, era riuscita a tenermi in braccio, anche se non potevo ricordarlo. Stavo per saltare le pagine fino al 1955 per rivedere la foto della mamma appena nata con il ciuffo a banana e scoprire se fosse stata scattata da Locchi. Ma la nonna era ancora con Nissim, il suo papà. Chiuse la copertina di cuoio dell'album e aprì le pagine della sua infanzia. Nissim Toledo, mia nonna lo pronunciò alla francese, Toledo. Nacque alla fine dell'Ottocento ad Adrianopoli, come si chiamava allora la città di Edirne, in Turchia. I suoi genitori si chiamavano Eliezer e Sultana, ed erano ebrei. La famiglia naturalmente era numerosa. Nissim aveva 3 fratelli, Jacques, Léon, Marco, e 3 sorelle, Victoria, Lucie e... Nonna ebbe qualche esitazione sull'ultimo nome. Mi sembrò normale dopo tanti anni. Rebecca? No. Rosa? Sì, ecco. La sorella più piccola di Nissim si chiamava Rosa. Con una certa rapidità la nonna andò all'ultima pagina dell'album e prese le fotografie staccate. Mi mostrò quella che forse era la più vecchia, incollata su uno spesso cartoncino rovinato agli angoli. ritraeva con colori seppiati un giovane uomo al centro, un ragazzo a sinistra e una bambina sulla destra contro un fondale dipinto con colonne e palme. La nonna non sapeva chi fossero l'uomo e la bambina, ma il ragazzo sui 14 anni, con lo sguardo serio e le orecchie un po' a sventola, era suo papà. Questa volta papà Nissim. Sul retro era impresso il logo del fotografo, Leonidas Nicolaou, Andrinople, con scritte in arabo e in turco. Poi, a inchiostro con bella calligrafia, souvenir del 1907 Toledo. Mi faceva impressione tenere in mano una foto tanto vecchia. Ai miei occhi era un tesoro inestimabile. Chiese alla nonna perché alcune foto non fossero state attaccate all'album e lei rispose, come se fosse la cosa più ovvia al mondo, che non poteva attaccarle senza sapere con precisione tutti i nomi delle persone ritratte. Rimasi in silenzio per qualche secondo, inchiodato dalla logica stringente della nonna. Guardai le foto con attenzione, come non avevo potuto fare quel pomeriggio di tanti anni prima. La prima fotografia era il mezzo busto di una giovane ragazza con gli occhi che si indovinavano chiari anche in bianco e nero. Dietro si leggeva una dedica a inchiostro, 30/10/1955, «A maître cher parent de votre nièce». La firma era incomprensibile. E poi una nota scritta a matita, «Elle est belle, te cuisine pas». La seconda era una foto di gruppo, un matrimonio di una giovane coppia circondata da persone felici. Dietro, con la stessa calligrafia a matita, 26/1950, Marie, Marco Menda e sa femme, la Marie. La terza fotografia era molto più vecchia e ritraeva una coppia dall'aria seria su sfondo nero. Nessuna scritta, nessun indizio. Guardandola in controluce, si poteva immaginare che fosse stata per molti anni dentro una cornice ovale. Intanto la nonna aveva ricominciato a raccontare di suo padre. Quando arrivò il momento di prestare servizio militare, Nissim fuggì dalla Turchia in Bulgaria e poi raggiunse la Germania, dove rimase per alcuni anni. Alla mia domanda su come Nissim avesse affrontato gli anni della Prima Guerra Mondiale, nonna Regina non seppe rispondere. Quello che sapeva per certo è che nel 1923 si trovava in Argentina. Infatti, nell'album c'era una cartolina non completamente incollata che sul retro portava la data e il luogo, Buenos Aires 12/5/1923, e una dedica con quella calligrafia che ormai mi sembrava familiare. Dédié à mon cher cousin Marco Aseo en signe d'affection. La foto ritraeva un giovane uomo in un impeccabile completo scuro, la cui posa di tre quarti mal celava le orecchie un po' a sventola, lo sguardo fiero, pronto ad affrontare il futuro. Pochi mesi dopo quello scatto, una ragazza ebrea turca di neanche 20 anni, Sara Levi, sua promessa sposa per volere delle loro famiglie, lo avrebbe raggiunto per cominciare una nuova vita insieme. Sara partorì Regina Nina Toledo nel 1926 e 3 anni dopo il piccolo Titò. Nonna chiamava sempre così suo fratello Alfred, quasi 1,90 m di simpatia, che io ero abituato a chiamare Tonton Alfredo e che da decenni viveva in Canada con la moglie. L'occhio destro leggermente strabico di Alfred era inconfondibile anche all'età di 2 anni nel primo scatto insieme a Regina. La nonna rise indicandomi la scia sfocata al posto del piedino di suo fratello. Nonostante gli sforzi del fotografo, il piccolo Titò non riuscì mai a stare fermo. La stampa incorniciata di quella foto era sempre stata nel salotto dei miei genitori, ma solo adesso la vedevo davvero. Poco tempo dopo quell'istantanea, tutta la famiglia affrontò il lungo viaggio verso il Marocco, dove Nissim aveva deciso di far crescere i suoi figli. Au Deux Quartiers, così si chiamava il suo negozio di abbigliamento in Rue de l'Aviation Française a Casablanca. Mentre Nissim vendeva vestiti e biancheria intima femminile, Regina frequentava la scuola francese, dove le ragazze portavano l'uniforme bianca e imparavano l'arabo. Nonna volle contare fino a 20 in arabo per provarmi che non l'aveva dimenticato. Nell'aprile del 1940 la famiglia si fece fotografare dallo studio Kolek, poco distante dal negozio. Nissim sfoggiava ora i suoi caratteristici baffetti, ma lo sguardo appariva stanco, quasi corrucciato. La nonna non seppe dirmi se il motivo fosse la preoccupazione per il conflitto imminente. Tuttavia, gli anni della Seconda Guerra Mondiale non furono così drammatici per loro. Il sultano del Marocco si rifiutò di applicare i decreti antisemiti del governo di Vichy e la vita della famiglia Toledo continuò quasi normalmente. Ma quando un soldato entrò nel negozio per comprare un regalo alla fidanzata, la giovane regina scappò terrorizzata nel retrobottega. E il resto della famiglia com'era sopravvissuto alla guerra e alle discriminazioni contro gli ebrei? La nonna si fece cupa, disse che non aveva voglia di parlarne e poi non si ricordava con precisione cosa fosse successo. Preferiva cambiare discorso. Non volevo sapere come aveva conosciuto il nonno Giuliano. Certo che mi interessava, le dissi, ma cercai con delicatezza di riportarla all'argomento che aveva interrotto. Ero cresciuto con la vaga consapevolezza che mia nonna fosse nata in Argentina e vissuta a Casablanca, senza chiedermi il perché del suo accento francese e senza occuparmi delle sue origini ebraiche. Ora che stavo mettendo a fuoco la sua storia, volevo saperne di più sul destino di questa numerosa famiglia ebrea. Nonna, alla fine, riprese il filo della storia. Mi disse che a quel tempo le informazioni arrivavano con difficoltà e solo dopo la fine della guerra si seppe con certezza che zia Rosa, anzi no, zia Susan, cioè la sorella più piccola di Nissim, era morta in un campo di sterminio. Rebecca, Rosa, Susan erano la stessa persona, ma la nonna cambiava ogni volta il nome e solo tempo dopo avrei capito il motivo. Per me la Shoah era sempre stata sui libri e nei film, ma adesso di colpo toccava la mia famiglia. Come mai non ne sapevo niente? Non hai mai chiesto, rispose la nonna togliendomi ogni possibilità di replica. Poi, alzando le mani, disse che non si ricordava altro. Forse aveva voluto rimuovere e cambiai direzione alle mie domande. Non voleva raccontarmi di nonno Giuliano? La nonna sorrise mostrandomi una piccola foto dove il suo sorriso di ventenne appariva la guida di una macchina italiana. Sollevando un po' la foto si poteva leggere la dedica in francese: «Al mio caro Giuliano, con l'augurio che la vita possa sorriderci allo stesso modo». Nell'estate del 1950 Regina si trovava in vacanza a Parigi e in quella città colpì al cuore un giovanotto livornese. Dopo molti mesi e molte lettere tra l'Italia e il Marocco, Regina e Giuliano si sposarono a Firenze, dove nel 1955 nacque una bambina con il ciuffo a banana. «Nel rigolpa!» «Andava così di moda, all'epoca», mi rimproverò. Mentre ridevo delle proteste di nonna Regina, continuavo a guardare le foto di mia mamma paffuta, ora sdraiata su un cuscino con il sederino all'aria, ora seduta come una bambola nel suo vestitino elegante. Su tutte, in basso a sinistra, era impresso il logo «Foto Locchi». L'album terminava con le fotografie della prima comunione della mamma nel 1965. «Ma se tu sei ebrea, perché la mamma ha fatto la prima comunione?» le chiesi, pensando che fosse stato il nonno a volerlo. Invece la nonna mi spiazzò. «Per la religione ebraica la tua mamma è ebrea. E anche tu, perché la discendenza si passa per linea materna. Ma io ho voluto battezzarla perché avevo paura che potessero tornare le persecuzioni», disse malinconica. Ero davvero stupito. Non riuscivo ad immaginare che nel 1955 a Firenze, mentre un ex console del Terzo Reich veniva premiato per le sue opere di bontà, un ebreo potesse ancora avere paura di essere perseguitato. E poi, se davvero fosse tornato lo stesso pericolo, il tentativo della nonna di proteggere sua figlia sarebbe servito a qualcosa. Adesso però sapevo che nella mia famiglia le ferite della Shoah erano ancora aperte. Rebecca Rosa Susan Toledo era morta in un campo di sterminio. Ma come erano andate le cose? Quando e dove era stata catturata? Insieme alla ricerca su Gerard Wolf, un altro viaggio era cominciato. La voce al telefono di Tonton Alfredo era raggiante. Non lo chiamavo mai perché, come sua sorella Regina, mi costringeva a parlare in francese, una lingua che conoscevo poco. Alfred fu molto sorpreso delle mie domande sulla sua famiglia, ma si ricordava molte cose e rispondeva volentieri. Il tono della sua voce cambiò soltanto quando gli chiesi di zia Susan, diventando un po' triste. Susan, era questo il suo vero nome, aveva sposato un uomo di Salonicco che partì soldato per la guerra, lasciandola a casa con due bambini. Nel 1942 Susan e i due figli piccoli furono arrestati e deportati ad Auschwitz, dove morirono. Il marito di Susan fu ucciso in guerra, senza conoscere il destino della propria famiglia. Alfred mi parlò anche dei fratelli e delle sorelle di Nissim Toledo, ricostruendo il complicato albero genealogico, nominando mogli, mariti e figli, Marco e Rebecca, Jacques e Néamat, Léon e Victoria, Matilde, Dina e Eliezer. La cugina di mia nonna, che si chiamava Regine come lei, poi un'altra Victoria sposata ad un altro Léon. Cercavo di prendere appunti, ma non era facile al telefono, in francese, con tutti quei nomi che si rincorrevano. Poi zio Alfred mi parlò di Lucie, un'altra sorella di Nissim, sposata con un certo Joseph Menda, e del figlio Marco, che ricordavo di aver visto in una delle foto staccate della nonna. Marco Menda era infatti il giovane uomo in posa nella foto di gruppo accanto alla ragazza in abito bianco che aveva appena sposato e che si chiamava Dina. Alfred mi dettò un vecchio indirizzo e un numero di telefono. Forse Marco e Dina vivevano ancora in Israele, in una cittadina vicino a Tel Aviv. Dopo aver salutato zio Alfred, provai a comporre quel numero con le mani sudate, chiedendomi in che lingua avrei potuto parlare con quei lontani parenti di cui non avevo mai sentito parlare. Ma uno strano suono mi fece capire che quel numero di telefono non esisteva più. Dopo tanti anni, poteva ovviamente essere cambiato, magari la famiglia si era trasferita. Rivolsi le mie ricerche a Susan, sperando che le nuove informazioni potessero farmi trovare sue notizie nel database online del Museo Yad Vashem di Gerusalemme, il memoriale della Shoah. Tra i nomi di milioni di ebrei uccisi, trovai una sola Susan Toledo. La pagina di testimonianza, un modulo per registrare le vittime della Shoah, era scritta in ebraico, con una breve traduzione in inglese. Susan Zviri, nata de Toledo ad Adrianopoli nel 1912 da Avraham. Era una mercante sposata con Becor. Prima della guerra viveva a Didymoticon, Grecia. Fu assassinata ad Auschwitz nel 1942 con i suoi due bambini. Erano molte le corrispondenze con la mia Susan, tranne il nome del padre, Avram, invece di Eliezer, ma poteva essere un errore di memoria del parente che aveva firmato la testimonianza. Cercai allora suo marito Becor Zviri e comparve una sola pagina di testimonianza. Becor Zviri nacque in Polonia, era un riparatore di biciclette e sposato a Susan, nata a Toledo. Prima della Seconda Guerra Mondiale viveva a Dimotika, Grecia. Fu assassinato durante la Shoah. Alla testimonianza era allegato un ritratto di una giovane coppia sorridente. Forse avevo trovato la zia Susan e il suo marito greco. Nonna Regina si commosse al racconto della mia ricerca, ma non si ricordava più che viso avesse la zia. Dovevo cercare altre conferme. Mi concentrai su Gerald Wolf, inseguendo le sue tracce negli archivi italiani e tedeschi. Scoprii che non aveva parenti in vita e che le sue spoglie riposavano insieme a quelle della moglie nel cimitero nord di Monaco. Quando mesi più tardi andai a cercare la tomba, trovai al loro posto un altro nome e nemmeno una scritta in loro memoria. L'unico ricordo dell'impegno del console per Firenze era proprio la lapide di Ponte Vecchio, ma con le date di nascita e morte sbagliate di diversi anni. Gerald Wolf nacque infatti a Dresda nel 1896 e morì a Monaco nel 1971 e non 1886-1962. Oltre alla bellissima lettera di Bernard Berenson indirizzata a Wolff, di cui trovai l'originale, riuscì a mettere insieme tre dichiarazioni firmate da altrettante famiglie che il console tedesco contribuì a salvare fornendo documenti falsi. Infatti, Gerald Wolff non era solo in questa nobile impresa. Molti altri operarono in gran segreto per aiutare il maggior numero di persone possibili, tra le quali i suoi assistenti al consolato tedesco, Hans Wild ed Eric Pop, il console svizzero Carlo Steinhausling, il marchese Filippo Serlupi Crescenzi, l'artista Hans Joachim Stode, l'arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa. Nei terribili mesi dell'occupazione di Firenze, una sorta di circolo del bene si era formato in modo spontaneo per opporsi alla barbarie nazifascista. A quel punto un viaggio in Israele mi sembrò una tappa obbligata per la mia ricerca, anzi per entrambe le ricerche. Al museo Yad Vashem di Gerusalemme, il memoriale della Shoah, avrei potuto presentare le testimonianze delle famiglie ebree salvate dal console e proporlo per essere nominato giusto tra le nazioni. Una delle missioni del museo è appunto quella di trovare e ricordare le persone di religione non ebraica che hanno rischiato la morte per salvare la vita di ebrei. E poi, consultando l'archivio di persona, avrei potuto trovare una conferma che Susan Toledo e Bekor Daziri facevano davvero parte della mia famiglia. All'aeroporto di Tel Aviv mi accolse il viso sorridente di Amit, mio compagno di quel fatidico primo giorno di scuola e amico di tutta la vita. Amit non ha mai dimenticato la prima volta che mi vide. Pochi giorni prima dell'inizio delle lezioni si trovava a scuola con la sua mamma per l'incontro tra i genitori e la maestra Letizia. Ad un tratto irruppe un bambino correndo, seguito affannosamente dalla madre, e pare che roteando una spada da moschettiere abbia detto a voce alta: «In questo posto non ci tornerò mai più!» Ma io a questa storia non ho mai creduto. Quella sera cenammo insieme ad Omer, il fratello di Amit, qualche anno più grande di noi, entrambi musicisti fin da piccoli. Già ai tempi delle elementari si divertivano ad improvvisare brani di musica klezmer, Amit al clarinetto, Omer al piano, e anche quella sera non fecero eccezione. Prima di dormire chiesi ad Omer di aiutarmi a tradurre le pagine di testimonianza che riguardavano Susan e Bekor. Susan e i suoi due figli si trovavano in un campo profughi nella parte turca della Tracia per scampare alla guerra. Suo marito Bekor chiese loro di tornare a Demotika perché era sicuro che i tedeschi non ce l'avessero con i sefarditi. Quando Susan tornò con i bambini in Grecia, gli ebrei di Demotika furono prima rinchiusi nel ghetto di Salonicco e poi deportati ad Auschwitz. Omer mi confermò che nella testimonianza era riportato che il padre di Susan si chiamava Avraham e la madre Esther, mentre io sapevo per certo che sua madre si chiamava Sultana. Il giorno dopo presentai al Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni del Museo Yad Vashem i documenti riguardanti il console tedesco. Camminando nel Giardino dei Giusti, dove sono scolpiti nella pietra i nomi delle persone ritenute meritevoli, mi chiesi se tra quei nomi ci sarebbe mai stato quello di Gerard Wolff. Poco dopo, nella sala di consultazione dell'archivio, accanto ad un'immensa finestra dominante la valle circostante, mi immersi negli elenchi delle vittime dei nazisti in Grecia, incrociando i dati in mio possesso con i documenti della Croce Rossa Internazionale. Trovai una donna che rispondeva al cognome De Toledo da nubile e Givre da sposata. Cognomi come Toledo, De Toledo o anche Toledano erano adottati dagli ebrei sefarditi provenienti dalla Spagna e Givre era una variazione fonetica del nome Zviri. Il nome però era Rosa. Forse la zia si chiamava davvero Rosa e non Susan? L'archivista di turno, molto gentile e paziente, mi spiegò che il nome Susan deriva dall'ebraico Shoshana, parola che può riferirsi anche alla rosa. Dunque nonna Regina non si sbagliava del tutto quando confondeva i due nomi, Rosa e Susan. Approfittai della gentilezza dell'archivista per chiedergli se potevamo telefonare insieme ai due numeri telefonici indicati nelle pagine di testimonianza sui coniugi Susan e Becor. Purtroppo entrambi i documenti risalivano a molti anni prima e i numeri non erano più attivi. L'archivista mi consigliò di visitare il Beit Hatzfatzot, il museo delle genti ebraiche di Tel Aviv. Forse lì avrei potuto trovare le conferme che cercavo. Prima di visitare l'archivio del museo, andai all'indirizzo che mi aveva dato zio Alfred per cercare Marco e Dina Menda in una cittadina vicino a Tel Aviv, ma sui campanelli del palazzo non trovai nessuna traccia dei loro nomi. Con il software di ricerca del Beit Hatzfatzot e l'aiuto di una ricercatrice esperta, scorrere migliaia di genealogie fu questione di un momento. Sullo schermo comparve l'albero genealogico numero 984, con tutta la famiglia di nonna Regina, cioè la mia famiglia. I fratelli e le sorelle di Nissim erano davanti ai miei occhi con date di nascita e discendenza. Tutto collimava con le informazioni raccolte da nonna Regina e da zio Alfred. Nella casella di Susan, scritto Susan, c'era solo il luogo della morte, campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Poiché gli alberi genealogici conservati al museo Beit Hatzfatzot sono ricostruiti e inviati da persone di tutto il mondo che hanno ricercato le proprie origini, doveva esistere qualcuno che sulla nostra famiglia ne sapeva più di noi. La ricercatrice mi disse che della persona che aveva registrato l'albero genealogico era autorizzata a dare solo il nome e l'indirizzo postale. Dian Aseo, Cambridge, Massachusetts. Poteva essere parente di quel Marco Aseo al quale era dedicata en signe d'affection la foto di Nissam con lo sguardo fiero. Presi carta e penna e le scrissi una lettera, come si faceva una volta. Pochi giorni dopo il mio ritorno a casa a Firenze, arrivò un plico con il timbro postale degli Stati Uniti. Dian Aseo aveva risposto alla mia richiesta in un modo che non mi sarei mai aspettato. Insieme ad una breve nota scritta con calligrafia elegante dove si scusava di non potermi mandare nulla di meglio, Dian aveva allegato un rotolo di 8 fogli attaccati con il nastro adesivo. Lo aprii e non potei credere alla bellezza di quell'immenso albero genealogico, disegnato a mano, brulicante di nomi e di connessioni. 2 enormi famiglie, Toledo e Aseo, erano collegate attraverso Rebecca Toledo, forse quella stessa Rebecca nominata da nonna Regina, zia di Nissim Toledo e mamma di Marco Aseo. Nissim e Marco erano nati entrambi a Edirne, coetanei e cugini, come era indicato anche nella foto con dedica. Con la testa che mi girava, tracciai alcune linee a matita per orientarmi. Dian, la signora di circa 80 anni che aveva fatto questo immenso lavoro di ricostruzione, era la figlia di Marco Aseo e quindi cugina di secondo grado di mia nonna Regina. L'albero genealogico era molto più dettagliato di quello schematico del Museo delle Genti Ebraiche. Nella parte dedicata ai fratelli e alle sorelle di Nissim c'erano i nomi completi, i luoghi e le date di nascita e anche alcuni indirizzi. Sotto il nome di Susan Toledo c'era una scritta deportata al ghetto di Salonicco, morta nel 1943 ad Auschwitz. Provai tristezza quando mi accorsi che Susan, era l'unica del ramo della mia famiglia ad essere stata trascritta da sola, senza nominare né il marito né i figli. Neanche Dian era riuscita a saperne di più su di loro. Con un'amarezza molto simile, ricevetti la comunicazione che il Dipartimento dei Giusti tra le Nazioni aveva rigettato la mia richiesta di annoverare Gerald Wolf fra i giusti tedeschi. Pur riconoscendo l'importanza delle sue azioni, le prove da me presentate non erano sufficienti neanche per riunire la commissione che le avrebbe dovute vagliare. Per presentare di nuovo la domanda, avrei dovuto produrre la testimonianza di almeno un discendente delle persone salvate, oppure un passaporto falsificato con la firma del console usato per far fuggire all'estero un ebreo. Fu un duro colpo, ma non mi avrebbe fermato. Gerald Wolfe mi aveva ispirato e avrei trovato un'altra strada per raccontare la sua storia. Tornai in Israele con il rotolo dell'albero genealogico e anche con l'album di fotografie che mi ero fatto prestare dalla nonna. Se lei avesse saputo che lo portavo così lontano, rischiando di rovinarlo o addirittura di perderlo, non credo che si sarebbe limitata a dirmi méchant. Con l'aiuto di Amit ed Omer, telefonai a tutti i numeri che riuscimmo a trovare sull'elenco, incrociando i nomi scritti sul rotolo con ricerche su internet. Dopo molte chiamate a vuoto, finalmente ci rispose Yaakov, figlio di Marco Toledo, cugino di mia nonna. Doveva essere proprio lui, se avevo interpretato bene l'albero genealogico. Omer gli spiegò in ebraico la mia ricerca e Yaakov disse che poteva riceverci quello stesso pomeriggio. La sorpresa fu grande quando scoprimmo che la sua casa era a pochi chilometri da dove ci trovavamo. Non so descrivere l'emozione che provai davanti al piccolo cancello con la scritta Toledo. Yaakov ci accoglie con del caffè appena fatto, ha circa 75 anni e somiglia in modo impressionante a zio Alfred. Parla uno strano spagnolo, in realtà è ladino, e capisce un po' l'italiano. Quando le cose si fanno più complicate, Omer ci aiuta con l'ebraico. Yaakov studia il nostro albero genealogico srotolato sul tavolo in giardino. Fa correzioni, aggiunge i nomi dei suoi fratelli e sorelle, piange, ride, mi abbraccia. Quando apro l'album di fotografie, la sua emozione è grandissima. In tutta la sua vita, mi dice, non avrebbe mai pensato di vedere le foto dei suoi cugini che vivono in Italia e in Canada. Passato il momento della commozione, sorrido della sua somiglianza con Alfred, anche se lui non è d'accordo. Poi gli mostro la foto di Suzanne, sperando in una conferma, ma lui purtroppo mi dice di non averla mai conosciuta. Con due brevi telefonate, Yaakov informa del nostro arrivo il cugino Marco Menda e sua moglie Dina, gli sposini della foto, e anche la cugina Matilde, figlia di Jacques Toledo e Neama. Sono tutti felici di incontrarmi e dicono che possiamo vederci subito. Prima di salutarci, Yaakov mi fa promettere che tornerò a trovarlo. Sì, tornerò senz'altro, gli assicuro. Forse con nonna Regina, dico dentro di me. L'appuntamento con le due famiglie è a casa di Marco e Dina Menda. La strada è la stessa dove li avevo cercati la prima volta. Era solo il numero civico ad essere sbagliato. Quando entriamo nel loro piccolo appartamento, non posso credere che in così poco tempo siano riusciti ad imbandire un grande tavolo con dolci e bevande per festeggiare il parente che viene da lontano. Le storie e le lingue si intrecciano, francese, ebraico, inglese, talvolta italiano. Marco e Dina sono molto anziani, ma gli occhi sono ancora quelli della loro foto di matrimonio. Mi assale il dubbio di aver esagerato a piombare in casa loro senza prepararli meglio. Ho paura che l'emozione sia troppa. Invece, vogliono vedere tutte le fotografie del mio album. Si ricordano bene di Regina, la loro cugina di Casablanca, vestita con l'uniforme bianca della scuola. Si commuovono quando tiro fuori la foto di quella stessa bambina a Firenze, 80 anni dopo. Matilde e il marito Simon sono un po' più giovani, più calmi, ma ugualmente emozionati. Mi chiedono di Regina, di Cristina e di me. Cosa mi ha spinto a cominciare una ricerca così complicata? Parlo di Suzanne e di come ho saputo della sua storia. Un velo di tristezza scende sugli occhi di tutti. Matilde ricorda che un giorno la zia Suzanne tornò ad Adrianopoli dalla Grecia per tranquillizzare la madre sultana e il padre Eliezer, dicendo che stava bene e che non avrebbe corso rischi durante l'occupazione. Mentre Matilde racconta, Dina va in camera da letto a prendere una vecchia foto incorniciata. Per la prima volta vedo i miei trisnonni, Sultana ed Eliezer, seduti in un parco di Adrianopoli nel 1900. Matilde descrive, come se fosse ieri, i tentativi di Sultana per convincere la figlia a non partire, ma anche Susan aveva dei figli e doveva tornare da loro. Madre e figlia non si sarebbero mai più riviste. Con emozione faccio vedere la foto di Susan e Becor trovata nell'archivio dello Yad Vashem. Nessuno di loro ha mai conosciuto il marito greco di Susan, ma sono tutti d'accordo che quella ragazza non è Susan. Avevo voluto credere che fosse proprio lei, ma troppi dettagli non coincidevano. Prima di andare via, mi resta solo un'altra cosa da fare: dare un nome ai volti delle ultime due foto staccate dell'album. Matilde quasi urla quando vede il ritratto della coppia seria su fondo nero, quello della cornice ovale, e dice che ha la stessa identica foto a casa sua. E io scopro finalmente che Susan Toledo era sempre stata a casa nostra. L'ultima foto, quella con la dedica d'inchiostro e la scritta matita, fa venire le lacrime agli occhi a Simon. La bella ragazza dagli occhi chiari è proprio sua moglie Matilde nel 1955, che adesso lo tiene per mano e quasi piange. Proprio lei aveva dedicato quella fotografia a Nissim, firmandosi Mati, come si fa chiamare anche oggi. Nissim l'aveva poi regalata a Regina, scrivendoci il suo commento orgoglioso: «Elle est belle, ta cuisine, n'est pas?» E Simon, a rispondere a questa domanda, dissolvendo 60 anni in un bacio: «Oui, elle est très, très belle!» La curiosità verso un uomo che invece di sprofondare nel male aveva rischiato la morte per salvare vite umane mi aveva casualmente dato l'occasione di conoscere meglio la mia famiglia, anzi, per cambiarne addirittura la storia. Di ritorno a Firenze raccontai a nonna e mamma il mio viaggio, le scoperte, gli incontri. Inseguendo la memoria di Susan Toledo nel gelo delle baracche di Auschwitz, nei documenti della comunità ebraica di Salonicco, sotto la polvere dell'archivio ottomano di Edirne, tra le mura della sinagoga di Toledo, davanti alla vetrina di un negozio a Casablanca e nel piccolo giardino di Yaakov, avevo trovato uomini e donne di famiglia vivi e desiderosi di condividere con noi la loro storia. Nonna Regina ha quasi 90 anni, fatica un po' a camminare, ma non vede l'ora di andare in Israele per condividere con loro la propria storia. E mia mamma farebbe qualsiasi cosa per vedere felice la sua mamma. Io tornerò al museo Yad Vashem di Gerusalemme con la foto di Susan e le parole di Matilde Toledo e potrò aggiungere all'archivio un'altra pagina di testimonianza con il nome e il viso di un'altra vittima della follia umana. In un certo senso, il console tedesco ha salvato un'altra vita.
Una 40 circa di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime assolutamente sconosciute ai turisti, in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. Questa regione è delimitata a sud-est e a sud dal corso medio della Durance tra Sisteron e Mirabeau, a nord del corso superiore della Drôme, dalla sorgente sino a Dieu, a ovest della pianura del Comté de Vincennes e i contrafforti del Monte Ventoux. Essa comprende tutta la parte settentrionale del dipartimento delle Basse Alpi. Il sud della Drôme è una piccola enclave della Val Chiusa. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Attraversavo la regione per la sua massima larghezza e dopo 3 giorni di marcia mi trovavo in mezzo a una desolazione senza pari. Mi accampai di fianco allo scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci stati una volta una fonte o un pozzo. C'era difatti una fonte, ma era secca. Le 5 o 6 case senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la piccola cappella col campanile crollato erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su quelle terre senza riparo e alte nel cielo il vento soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli di una belva molestata durante il pasto. Dovetti riprendere la marcia e 5 ore più tardi non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera in piedi. La presi per il tronco di un albero solitario, a ogni modo mi avvicinai. Era un pastore e una 30ina di pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano accanto a lui. Mi fece bere dalla sua borraccia e poco più tardi mi portò nel suo ovile in una ondulazione del pianoro. Tirava sull'acqua, ottima, da un foro naturale molto profondo al di sopra del quale aveva installato un rudimentale verricello. L'uomo parlava poco, come nella natura dei solitari, ma lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione spogliata, spogliata di tutto. Non abitava in una capanna, ma in una vera casa di pietra. Ed era evidente come il suo lavoro personale avesse rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo. Il tetto era solido, stagno. Il vento che lo batteva faceva sulle tegole il rumore del mare sulla spiaggia. La casa era in ordine. I piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile. Fucile ingrassato. La minestra bolliva sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. Divise con me la minestra e quando gli offrì la borsa del tabacco mi rispose che non fumava. Il suo cane, silenzioso come lui, era affettuoso, senza bassezza. Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da lui. Il villaggio più vicino era a più di un giorno e mezzo di cammino e oltretutto conoscevo perfettamente il carattere dei rari villaggi di quella regione. Ce ne sono 4 o 5, sparsi lontani gli uni dagli altri, sulle pendici di quelle cime, nei boschi di quercia al fondo estremo delle strade carrozzabili. Sono abitati da boscaioli che producono carbone di legno e sono posti dove si vive male. Le famiglie serrate l'una contro l'altra in quel clima di una rudezza eccessiva, d'estate come d'inverno, esasperano il proprio egoismo sotto vuoto. L'ambizione irragionevole si sviluppa senza misura nel desiderio di sfuggire a quei luoghi. E gli uomini portano il carbone in città con i camion, poi tornano. E le più solide qualità scricchiolano sotto quella perpetua doccia scozzese. Le donne. Le donne covano rancori, c'è concorrenza su tutto, per la vendita del carbone, poi come per il banco di chiesa, per le virtù che lottano tra di loro, per i vizi che lottano tra di loro e per il miscuglio generale dei vizi e delle virtù, senza posa. Per sovrappiù il vento, altrettanto senza posa, irrita i nervi e allora ci sono epidemie di suicidi e numerosi casi di follia, quasi sempre assassina. Il pastore, che non fumava, prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande e si mise ad esaminarle, l'una dopo l'altra, con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io fumavo la pipa. Gli proposi di aiutarlo, ma mi rispose che era affar suo e in effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti e fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da 10. Così facendo eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. E quando infine ebbe davanti a sé 100 ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata e lo trovò del tutto naturale. O più esattamente, mi diede l'impressione che nulla potesse disturbarlo. Quel riposo non mi era affatto necessario, ma ero intrigato e ne volevo sapere di più. Il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. Prima di uscire bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande, meticolosamente scelte e contate. Notai che, in guisa di bastone, portava un'asta di ferro, della grossezza di un pollice e lunga 1,5 metri. Feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì una strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. Lasciò il piccolo gregge in guardia al cane e salì verso di me. Temetti che venisse per rimproverarmi della mia indiscrezione, ma niente affatto. Quella era la strada che doveva fare e mi invitò ad accompagnarlo se non avevo di meglio. Andava a 200 metri da lì, più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda. Dopodiché turava di nuovo il buco, piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva, mi rispose no. Ma sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale, o forse proprietà di gente che non se ne curava. Non gli interessava conoscerne i proprietari. Piantò così le 100 ghiande, con estrema cura. E dopo il pranzo di mezzogiorno ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficientemente insistenza nelle mie domande, perché mi rispose. Da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati 100.000. Di 100.000 ne erano spuntati 20.000. Di quei 20.000 contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quello che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza, ma restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai dell'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. 55, mi disse lui, e si chiamava Ezard Bouffier. Aveva posseduto una fattoria in pianura, aveva vissuto la sua vita. Aveva perso il figlio unico, poi la moglie, e si era ritirato nella solitudine dove trovava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per mancanza d'alberi. Aggiunse che, non avendo altre occupazioni più importanti, si era risolto a rimediare a quello stato di cose. E poiché conducevo anch'io in quel momento, malgrado la giovane età, una vita solitaria, sapevo toccare con delicatezza l'anima dei solitari, ma tuttavia commisi un errore. La mia giovane età, appunto, mi portava a immaginare l'avvenire in funzione di me stesso e di una qual certa ricerca di felicità. E dissi che nel giro di 30 anni quelle 10.000 querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose con grande semplicità che se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di 30 anni ne avrebbe piantate tante altre, che quelle 10.000 sarebbero state come una goccia nel mare. Stava già studiando, d'altra parte, la riproduzione dei faggi e aveva accanto alla casa un vivaio generato dalle faggine. I soggetti che aveva protetto dalle pecore con una barriera di rete metalli erano di grande bellezza. Pensava inoltre alle betulle per i terreni dove, mi diceva, una certa umidità dormiva a qualche metro dalla superficie del suolo. Ci separammo il giorno dopo. L'anno seguente ci fu la guerra, quella del 14, che mi impegnò per 5 anni. Un soldato di fanteria non poteva pensare agli alberi e, a dir la verità, la cosa non mi era nemmeno rimasta impressa. L'avevo considerata come un passatempo, una collezione di francobolli dimenticata. Finita la guerra mi trovai con una indennità di congedo minuscola, ma con il grande desiderio di respirare un po' d'aria pura. Senza idee preconcette, quindi, tranne quella, ripresi la strada di quelle contrade deserte. Il paese non era cambiato, tuttavia, oltre il villaggio abbandonato, scorsi in lontananza una specie di nebbia grigia che ricopriva le cime come un tappeto. Dalla vigilia m'ero rimesso a pensare a quel pastore che piantava gli alberi. 10.000 querce, mi dicevo, occupano davvero un grande spazio. Avevo visto morire troppa gente in 5 anni per non immaginarmi facilmente anche la morte di Ezard Bouffier, tanto più che quando si ha 20 anni si considerano le persone di 50 come dei vecchi a cui resta soltanto da morire. Ma lui non era morto, anzi era in ottima forma, aveva cambiato mestiere, gli erano rimaste solo 4 pecore. ma in cambio possedeva un centinaio di alveari. Si era sbarazzato delle bestie perché mettevano in pericolo i suoi alberi, perché mi disse, e lo constatai, non si era per nulla curato della guerra. Anzi, aveva continuato imperturbabile a piantare. Le querce del 1910 avevano adesso 10 anni ed erano più alte di me e di lui, e lo spettacolo era impressionante. Ero letteralmente ammutolito, e poiché lui non parlava, passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio per la sua foresta. Misurava in 3 tronconi 11 chilometri nella sua lunghezza massima. Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani e dall'anima di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi, oltre alla distruzione. Aveva seguito la sua idea, e i faggi che mi arrivavano alle spalle, sparsi a perdita d'occhio, ne erano la prova. Le querce erano fitte e avevano passato l'età in cui potevano essere alla mercé dei roditori. E quanto ai disegni della provvidenza stessa per distruggere l'opera creata, avrebbe dovuto ormai ricorrere ai cicloni. Buffier mi mostrò dei mirabili boschetti di betulle che datavano a 5 anni prima, cioè al 1915, l'epoca in cui io combattevo a Verdun. Le aveva piantate in tutti i terreni dove sospettava a ragione che ci fosse umidità, quasi a fior di terra. Erano tenere, come delle adolescenti, e molto decise. Il processo aveva l'aria, d'altra parte, di funzionare a catena, ma lui non se ne curava, perseguiva ostinatamente il proprio compito, molto semplice. Ma ridiscendendo al villaggio, vidi scorrere dell'acqua in ruscelli che, a memoria d'uomo, erano sempre stati secchi. Era la più straordinaria forma di reazione che abbia mai avuto modo di vedere. Quei ruscelli avevano già portato dell'acqua in tempi molto antichi. Alcuni dei tristi villaggi di cui ho parlato all'inizio del mio racconto sorgevano su siti di antichi villaggi gallo-romani, di cui restavano ancora vestigia, nelle quali gli archeologi avevano scavato, trovando ami, in posti dove nel XX secolo si doveva far ricorso alle cisterne per avere un po' d'acqua. E anche il vento disperdeva certi semi. Con l'acqua erano riapparsi anche i salici, i giunchi, i prati, i giardini, i fiori e una certa ragione di vivere. Ma la trasformazione avveniva così lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore. I cacciatori, che salivano in quelle solitudini seguendo le lepri o i cinghiali, si erano accorti del rigoglio di alberelli, ma l'avevano messo in conto alle malizie naturali della terra. Perciò nessuno disturbava l'opera di quell'uomo, perché se l'avessero sospettato l'avrebbero ostacolato. Era insospettabile. Chi avrebbe potuto immaginare nei villaggi e nelle amministrazioni una tale ostinazione nella più magnifica generosità? A partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza andare a trovare les Buffier. Non l'ho mai visto cedere né dubitare. Eppure, Dio solo sa di averlo messo alla prova. Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È facile immaginarsi, tuttavia, che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria di tanta passione sia stato necessario lottare contro lo sconforto. Buffier aveva piantato, in un anno, più di 10.000 aceri. Morirono tutti, e l'anno dopo abbandonò gli aceri per riprendere i faggi, che riuscirono ancora meglio delle querce. E per farsi un'idea più precisa di quell'eccezionale carattere, non bisogna dimenticare che operava in una solitudine totale, al punto che, verso la fine della vita, aveva perso del tutto l'abitudine a parlare. O forse non ne vedeva la necessità. Nel 1933 ricevette la visita di una guardia forestale sbalordita. Il funzionario gli intimò l'ordine di non accendere fuochi all'aperto per non mettere in pericolo la crescita di quella foresta naturale. Era la prima volta, gli spiegò quell'uomo ingenuo, che si vedeva una foresta spuntare da sola. A quell'epoca Buffier andava a piantare faggi a 12 chilometri da casa, e per evitare il viaggio di andata e ritorno, poiché aveva ormai 75 anni, stava considerando la possibilità di costruirsi una casupola di pietra sul luogo stesso dove piantava. Ciò che fece l'anno seguente. Nel 1935 una vera e propria delegazione governativa venne e venne per esaminare la foresta naturale. C'erano un pezzo grosso delle acque e foreste, un deputato, dei tecnici, e allora fu deciso di fare qualcosa. E fortunatamente non si fece nulla, tranne l'unica cosa utile: mettere la foresta sotto la tutela dello Stato e proibire che si venisse a farne carbone. Perché era impossibile non restare soggiogati dalla bellezza di quei giovani alberi in piena salute. Esercitò il proprio potere di seduzione persino sul deputato. Un capitano forestale, mio amico, faceva parte della delegazione e gli spiegai il mistero. Un giorno della settimana seguente andammo insieme a cercare Zabuffier e lo trovammo in pieno lavoro a 20 chilometri da dove aveva avuto luogo l'ispezione. Quel capitano forestale non era mio amico per nulla, conosceva il valore delle cose e seppe restare in silenzio, offrì le uova che avevo portato in regalo e dividemmo il nostro spuntino in tre e restammo qualche ora nella muta contemplazione del paesaggio. La costa che avevamo percorso era coperta di alberi che andavano da 6 a 8 metri d'altezza. Mi ricordavo l'aspetto di quelle terre nel 1913, deserto. Il lavoro calmo e regolare, l'aria viva d'altura, la frugalità e soprattutto la serenità dell'anima avevano conferito a quel vecchio una salute quasi solenne. Era un atleta di Dio e mi domandavo quanti altri ettari avrebbe coperto di alberi. Prima di partire il mio amico azzardò soltanto qualche suggerimento a proposito di certe essenze alle quali il terreno sembrava adattarsi, ma non insistette. Per la semplice ragione, mi spiegò poi, che quel signore ne sa più di me. E dopo un'ora di cammino, dopo che l'idea aveva progredito in lui, aggiunse: ne sa più di tutti e ha trovato un bel modo di essere felice. È grazie a quel capitano che non solo la foresta, ma anche la felicità di quell'uomo furono protette. Fece nominare 3 guardie forestali per quella protezione e le terrorizzò a tal punto che rimasero sempre insensibili alle mazzette offerte dai boscaioli. L'opera corse un grave rischio solo durante la guerra del 39, poiché le automobili andavano allora col gasogeno. Non c'era mai abbastanza legna e cominciarono a tagliare le querce del 1910, ma l'area era talmente lontana da tutte le reti stradali che l'impresa si rivelò fallimentare dal punto di vista finanziario e fu abbandonata. Il pastore non aveva visto nulla, era a 30 chilometri di distanza e continuava pacificamente il proprio lavoro, ignorando la guerra, quella del 39, come aveva ignorato quella del 14. Ho visto Zabuffier per l'ultima volta nel giugno del 45. Aveva 87 anni. Avevo ripreso la strada del deserto, ma adesso, nonostante la rovina in cui la guerra aveva lasciato il paese, c'era una corriera che faceva servizio tra la valle della Durance e la montagna. Misi sul conto di quel mezzo di trasporto relativamente rapido il fatto che non riconoscessi più i luoghi delle mie prime passeggiate. Mi parve anche che l'itinerario mi facesse passare in posti nuovi. Ebbi bisogno del nome di un villaggio per concludere che invece mi trovavo proprio in quella zona, un tempo in rovina e desolata. La corriera mi depositò a Vergon. Nel 1913 quella frazione di una dozzina di case contava 3 abitanti, selvaggi, si odiavano, vivevano di caccia con le trappole, più o meno erano nello stato fisico e morale degli uomini preistorici. E le ortiche divoravano attorno a loro le case abbandonate. La loro condizione era senza speranza, non avevano altro da fare che attendere la morte, situazione che non dispone certamente alla virtù. Ora tutto era cambiato, l'aria stessa. Invece delle bufere secche e brutali che mi avevano accolto un tempo, soffiava una brezza, docile, carica di odori. Un rumore simile a quello dell'acqua veniva dalla cima delle montagne. Era il vento nella foresta. E infine, cosa più sorprendente, udii il vero rumore dell'acqua scrosciante in una vasca e vidi che avevano costruito una fontana e l'acqua era abbondante e ciò che soprattutto mi commosse, vidi che vicino a casa avevano piantato un tiglio, forse 4 anni, già rigoglioso, simbolo incontestabile di una resurrezione. E in generale, Vergon portava i segni di un lavoro per la cui impresa era necessaria la speranza. La speranza. La speranza era dunque tornata. Avevano sgomberato le rovine, abbattuto i muri crollati e ricostruito 5 case. La frazione contava ormai 28 abitanti, tra cui 4 giovani famiglie. Le case nuove, intonacate di fresco, erano circondate da orti in cui crescevano, mescolati ma allineati, verdure, fiori, cavoli, rose, porri e bocche di leone, sedani e anemoni. Erano ormai un posto dove si aveva voglia di abitare. E da lì proseguì a piedi. La guerra da cui eravamo appena usciti non aveva consentito il rifiorire completo della vita, ma Lazzaro era ormai uscito dalla tomba. Sulle pendici più basse della montagna vedevo i campicelli di orzo e segale in erba. In fondo alle strette vallate qualche prateria verdeggiava. Sono bastati gli 8 anni che ci separano da quell'epoca perché tutta la zona risplenda di salute e felicità. Dove nel 1913 avevo visto solo rovine, sorgono ora fattorie pulite, ben intonacate, che denotano una vita lieta e comoda, e le vecchie fonti alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene hanno ripreso a scorrere. Le acque sono state canalizzate. Al lato di ogni fattoria, in mezzo a boschetti di aceri, le vasche delle fontane lasciano debordare l'acqua su tappeti di menta. I villaggi si sono ricostruiti poco a poco e una popolazione venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito d'avventura. E si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi, ragazze che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive nell'armonia, e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Esabofie. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Ma se metto in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento, nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Esabofie è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Banon. Oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.